Non, je suis pas là. Allora, il testo di Scheler qui è una trentina di pagine, cioè da 51 a 78 il libro di Scheler, è più importante, cioè più importante, più lunga quasi la parte introduttiva. Allora, Scheler e Gehlen, sì, perché ci parlo dell'autore, e infatti vi ho detto non lo facciamo su l'antologia, okay. Perché ce lo facciamo qua perché parla dell'autore. Allora, Scheler e Gehlen sono i padri dell'antropologia moderna, anzi quella disciplina che noi chiamiamo disciplina filosofica. Nacque a Monaco nel 1874 e la cosa importante che era ebreo ortodosso, nel senso che seguiva la fede ebraica. La madre era ebrea e il padre si convertì. Perché lo diciamo? Perché la fede ebraica ha segnato profondamente il suo pensiero. Oltre al tema ebraico, vedremo perché è presente, altra cosa importantissima, soprattutto per un filosofo, è il fatto che Scheler, il suo primo interesse era la medicina, quindi si iscrisse alla facoltà di medicina. Anzi, proprio mentre stava a Berlino, ascoltando seguendo le lezioni di facoltà di medicina, si interessò alle lezioni di un autore che noi abbiamo fatto, padre dello storicismo tedesco, Dilthey, e pian piano, prima gli studi di Dilthey e poi uno dei più grandi filosofi della sociologia ottocentesca tedesca, Georg Simmel, famoso perché insieme a Marx ha scritto, ve lo dissi già, uno dei testi che tratta del denaro, anzi uno si chiama proprio filosofia del denaro. Pian piano cresce l'interesse per la filosofia, abbandona quello per la medicina e si interessa ai grandi filosofi del tempo, Henri Bergson e Sigmund Freud. Scheler è importante anche come professore. Di lui Hans-Georg Gadamer, uno dei padri dell'ermeneutica contemporanea, forse insieme a Heidegger e Hans Jonas, uno dei maggiori filosofi del Novecento tedesco, ci dice che seguendo le lezioni di Scheler ebbe un'impressione demoniaca per l'acume penetrante con cui affrontava testi della tradizione filosofica. Sicuramente però più importante è il rapporto con la religione. Il suo è un vero e proprio rapporto tormentato con tutte le grandi religioni monoteiste d'Europa, cioè sia il cristianesimo sia l'ebraismo. Si converte al cattolicesimo, abbandona il cattolicesimo per avere un avvicinamento che però non si concretizzerà mai in una nuova crisi religiosa nel 1922, prima all'ebraismo, ma poi ad una sorta di panteismo, cioè una religione che vede, che le Giordano Bruno e le Spinoza, Dio dentro la natura. Tutta la produzione di Scheler la possiamo dividere in tre periodi. Il primo periodo, fino al 895-1910, gli anni della formazione, cioè quando passa da 895-1910, quando passa da Berlino, che studiava medicina, a Jena, dove va a studiare filosofia. in cui si interessa di logica e etica. Finché scopre le importantissime lezioni, ma non solo per lui, tutti i filosofi tedeschi del periodo, di Edmund Husserl, cioè il padre della fenomenologia. Grazie a Husserl scopre un metodo, quello della fenomenologia, che gli permette di superare da un lato lo spiritualismo di Bergson e dall'altro il neocantismo che noi abbiamo visto di autori come Rickert e Carnap legati, Rickert e Cassirer legati allo storicismo di Dilthey. Il secondo periodo inizia proprio con la collaborazione con Husserl. Spesso va nella città di Gottinga, in cui Husserl tiene delle riunioni e tiene una rivista di fenomenologia, e questo periodo coincide anche con il passaggio dall'ebraismo al cattolicesimo, conversione che avviene nel 1916. L'orientamento religioso entra anche nella sua riflessione filosofica. Il terzo periodo è appunto quello panteista, che arriva fino al periodo della morte, fino al 1928. Dove appunto abbiamo le grandi opere antropologiche, cioè tutta la prima parte non è di antropologia, capito? Cioè quando è l'ultimo periodo è quello che fonda l'antropologia. I suoi capolavori sono La posizione dell'uomo nel cosmo, 1928, e La visione filosofica del mondo del 1925. Poi verranno raccolti tutti i suoi scritti di antropologia con un titolo molto chiaro che si chiama appunto Antropologia filosofica. In questa ultima fase rimane il metodo della fenomenologia, ma viene meno l'influenza del cattolicesimo, avvicinandosi ad autori invece come Spinoza. A soli 54 anni muore nell'ospedale di Francoforte, colpito da un infarto. Tutti i grandi filosofi tedeschi lo ricorderanno, compreso Gadamer e Martin Heidegger, cioè i maggiori filosofi del periodo. Allora, perché arriva Scheler a fondare l'antropologia? Perché da sempre, in tutti e tre i periodi, l'interesse prevalente è per la persona umana. Un tema che lui deriva dal ritorno a Kant negli anni in cui faceva l'università. Quale Kant? Il Kant dei valori, il Kant della critica della ragion pratica, quello della ragion pura era totalmente abbandonato. E Scheler ritiene che la persona umana è qualcosa di irripetibile, attenzione, nella sua individualità. Un tema che lui collega quindi allo studio della fenomenologia, che in quegli anni, che stava facendo la fenomenologia? Noi forse ne abbiamo parlato già, stava facendo questa operazione, far parlare le cose, far parlare l'oggetto e abbandonare finalmente l'idea del cogito cartesiano, della res cogitans, del soggetto che domina la natura. Ma questo soggetto cartesiano era un soggetto astratto, appunto, era la sostanza pensante. Qua invece, grazie al neocantismo e grazie alla fenomenologia, diventa da un lato colui che ha un proprio personale mondo di valori, che non può essere che il suo, capito? Perché sono i valori che ha costruito con la sua vita. È la persona umana, chiamiamo. Dall'altro, appunto, qualcosa di individuale, di assolutamente imparagonabile, che è l'idea del soggetto della fenomenologia, tra virgolette, di Husserl. Scheler di Kant critica soprattutto un aspetto, l'a priori, purtroppo, sempre tutta la filosofia di Kant, che lui dice è un aspetto formalista, non contenutista, e che non corrisponde alla vita dell'uomo. Secondo Scheler, che se guarda veramente una delle intuizioni importanti, ci fa capire anche il personaggio, per lui Kant ha scritto un'etica non basata sulle azioni dell'uomo, cioè che fa l'uomo per definire che cosa è il bene e che cosa è il male, ma ha definito a priori che cosa è il bene e poi l'ha calato sull'etica. La prova è l'imperativo categorico. Scheler invece vuol fondare un'etica non basata su qualcosa di formale, di astratto, ma basato su il superamento del dualismo tra ragione da un lato e sentimento. Lui è d'accordo, attenzione, sullo stabilire un a priori, perché altrimenti non potete dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. A me dice qualcosa che viene prima dell'azione, altrimenti come agire non sarebbe un'etica. Ma questo a priori per lui è materiale, vogliamo, o a priori specifico o a priori materiale, chiaro? Non un a priori formale. Per prima cosa, primo livello, lui dice, nel riconoscimento di questa priori, non dobbiamo credere in valori assoluti, il bene supremo di ascendenza aristotelica e tomistica.
Quindi qua è quando si distorce dal cristianesimo.
Bravo, poi anche dal cristianesimo. Due, dobbiamo riconoscere che questi valori non li conosciamo con la ragione. Io questa cosa a parte mi piace di più, ma attraverso l'emozione. Tu è vero, quando ne vediamo un atto di bullismo, il razzismo, secondo me pure quelli là che ne sa, cioè sono nazisti, per esempio, sono convinti di te, ma quando vedono una persona di colore vista, o a meno che non sono malato proprio, però secondo me l'emozione umana ti spinge a che l'empatia, no? Se a 5 che picciano uno, secondo me chiunque è quello, dice, perciò la chiama materiale, hai capito che può ricevere materiale? Materiale perché è legato al corpo, all'emozione, cioè la nostra capacità di emozionarci, e ciò non può essere un'etica dei valori assoluti, ma qualcosa che noi conosciamo per intuizione, nell'immediato. E questa esigenza di valori assoluti, anzi, è proprio contraria all'idea di intuizione che ha Scheler per l'etica. Per Scheler i valori sono immutabili, questo sì, ma sono entità oggettive. Tutto ciò che è bene, dirà Scheler, è un fatto concreto. Il valore non è altro che l'essenza, cioè ciò che ritroviamo sempre, in tutti quei fatti concreti che noi chiamiamo buoni. Da qui lui farà una gerarchia dei valori, dicendo che ci sono valori più alti e altri meno importanti. Una scala in 5 punti. Il primo tipo di valore li chiamiamo sensoriali e sono molto semplici. Ciò che ci dà piacere, ciò che ci dà dolore, ciò che ci dà gioia, ciò che ci dà pena. Poi ci sono i valori civili. Qui troviamo tutti quei valori, come potremmo definire, tecnici dello Stato, no? Dove individuiamo ciò che è utile e ciò che è dannoso per la collettività, il fumo, il gioco d'azzardo e via dicendo. Mentre i primi, perciò sono i più bassi, riguardano il singolo e il suo benessere di altri, perché se ne certe persone hanno una soglia del dolore, del piacere diversa dagli altri. Questi qua invece, vedi, non sono già privati, ma sono pubblici, cioè a me essere tutti d'accordo. E si possono continuamente migliorare. Scheler porta proprio un esempio, è in nome di questi valori che noi costruiamo gli ospedali, le autostrade, le scuole, o no? Sempre più importante, terzo livello, i valori vitali. Questi sono tutti quei valori legati al sentimento di sopravvivenza. La salute o la malattia, quando sono stanco o l'esaltazione vitale, no? Che ho forza, energia, e appartengono quei sentimenti come l'ira, la collera, il coraggio, l'angoscia, sono tutti legati, diciamo, alla sfera del corpo o del benessere fisico. Quarto livello di valore, sempre più in alto, valori spirituali. Questi valori sono l'amore, la bellezza, la verità, per cui la giustizia, per cui noi troviamo queste coppie. Giustizia, giusto e ingiusto, vero, falso, la verità, amore, odio, bello, brutto, tutti i valori legati allo spirito, all'anima.
Spiritualità però non riferita.
No, cioè non ha a che fare con il corpo, capito? Okay. Quindi valori superiori, dice.
Non ha a che fare nemmeno con la religione.
Perché, quinto livello, valori religiosi. Ah. L'ultimo, esatto. Bravo. Qui è la sfera assoluta dove l'amore non è più l'amore per gli altri, ma è l'amore per Dio. Allora, scegliere non parla mai di Dio, parla del sacro, non fatto più sapere la religione. Però qua troviamo la beatitudine, chi incontra la fede, o la disperazione, chi non trova Dio e lo cerca. Gli increduli, anche l'incredulità di chi non crede, o l'opposto, la venerazione. I valori religiosi sono i valori più alti che possiamo trovare nel mondo, perché sono totalmente trascendentali, cioè sono legati a qualcosa che non abbiamo nel mondo. Per Scheler, e qua vediamo la fenomenologia, ha ragione Blaise Pascal quando dice che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Infatti hanno quindi frasi per il cinese in di base, ovvero Cartesio aveva detto che l'uomo è res cogitans, ragione. Pascal dice che invece più che ragione l'uomo è sentimento. È il sentimento che ci porta alla ragione. Detto semplicemente, noi ci poniamo, e Scheler è d'accordissimo su questo, noi ci poniamo domande fondamentali: perché la vita deve finire, chi ha creato l'universo, c'è Dio, domande fondamentali. Queste domande nascono, Pascal diceva a sera, prima di andare a dormire, quando ci troviamo soli nel buio, nella penombra, ci facciamo queste domande esistenziali. Durante il giorno cerchiamo la distrazione, no? Non ci vogliamo fare queste domande perché ci angoscia. Ma quello che interessa scegliere è questo, che queste domande arrivano a noi non attraverso la ragione, perché noi attraverso la ragione queste domande non ci facessimo proprio, perché ci portano a tutta una serie di sentimenti negativi, ma attraverso l'emozione, il cuore, che il cuore è la capacità di emozionarsi. Allora Scheler è d'accordo con Pascal, l'uomo non è res cogitans, la ragione è un prodotto della capacità di emozionarsi, va bene? E quindi, per chiudere questa parte, l'etica di Kant non è altro che figlia di quest'etica dell'emozione, di quest'etica materiale. Scheler sa bene, come dirà Baudelaire in uno dei suoi versi più famosi, che la vera eredità dell'uomo è il suo sentimento. Cioè alla fine, quando uno muore, le emozioni che ha provato ognuno nella vita, che è la sua vera eredità, perché stai sicuro che quell'emozione, è vero che è l'amore, ma l'amore che ha provato Tizio per Caio non è mai uguale all'amore che ha provato, i motivi che usi l'amore, l'odio, cioè tutti i sentimenti di una persona sono stati vissuti nella forza, nella dimensione, solo da quella persona. Questa corrente Scheler l'adotta, no? In base al principio della priori materiale delle emozioni, e la chiama personalismo. Cioè, lui ritiene che partendo dai valori la persona è un'unità concreta di atti di diversa natura. Dove ogni atto è differente da persona a persona, anche se gli atti sono gli stessi. anche se noi non sappiamo bene Scheler che intende per persona, perché pure Kant lo usa questo termine, mo piglia San Tommaso. San Tommaso traduce così: per, se una, capite? Persona significherebbe che ha valore in sé, perché la vita umana, proprio cristianesimo, ha valore in sé già solo il fatto di vivere una persona, la dignità umana che poi piglia Kant, dice no, mai fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te. Quando Kant dice l'altro uomo è sempre un fine e mai un mezzo, perché? Perché è una persona, va bene? Precchio porti l'esempio del binario, tu vuoi salvare 10 o non vuoi salvare 1, salviamo 10 rispetto a 1 perché sono Dio. Qua Scheler invece non lo intende in quest'ottica. Persona significa essere spirituale, perché questi atti di natura diversa è lì che vengono decifrati. Quindi persona sicuramente lo diciamo in negativo, cioè non è la ragione, non è l'io penso di Kant, ma non è nemmeno l'anima della psicologia. Non è una sostanza, come in Cartesio, né quello che ci interessa di più. La persona è il mondo, come Schopenhauer dice, il mondo come rappresentazione, quindi ognuno. Perché? La persona vive nel mondo, ma non è una parte di esso. Guarda, questo è molto importante perché è ciò che fonda l'antropologia. Sia del mondo fisico, sia del mondo ambiente, più che essere una parte, per Scheler la persona è il corrispettivo del mondo. Ovvero, questa differenza con l'animale, che è bella una parola che dice Heidegger. Heidegger dice che l'animale è un Welt, è mondo nel mondo, mondo a me, non si stacca mai dal mondo. Qua Scheler che cosa vuol dire? Che il mondo, l'universo è il macrocosmo. Io, persona spirituale, che vivo tutta una serie di emozioni, di atti, sono un microcosmo. Ma io, l'uomo, la persona, non contribuisce a fare il mondo contribuisce a fare l'animale, la pianta, ma io il mio mondo, che è il mondo spirituale, non sto nel mondo, io sto, per capire, no? Nel mio mondo, che non è il mondo ambiente, cioè fatti tanti elementi, ma è il mondo che percepisco attraverso quegli atti di natura spirituale. Mai io entro nel mondo se non in relazione a questi atti, che sono le emozioni. Allora la persona è un microcosmo che sta, perciò dice, un corrispettivo del macrocosmo, chiaramente, di tutto l'universo. Ognuno di noi, perciò la persona irriducibile all'altro, sono tanti microcosmi. Ma non è che la somma di tutti questi microcosmi facciamo il mondo, perché un mondo è il nostro mondo interiore, anzi è la parte che noi non diciamo quasi mai, forse è proprio la cosa più difficile a dire quando ne abbiamo consapevolezza, è chiaro? E questo mondo si completa, il mondo della persona, quando persegue non i valori bassi, a pene a joinis, ma tutta la scala dei valori, fino addirittura ai valori religiosi. È chiaro che il mio microcosmo, quando si eleva verso il trascendente, diventa un microcosmo più grande. Perché mentre i primi tre valori, se vedi, si ferma alla natura, il secondo si ferma alla spiritualità e l'ultimo arriva a Dio. Il rapporto tra gli esseri umani da dove viene allora? Se noi siamo tanti microcosmi, perché se mi dice tante isole, perché come ci ha detto Scheller, la persona microcosmo si rapporta al mondo macrocosmo, non agli altri uomini, perché gli altri uomini sono tanti microcosmi. Allora, qua dice Scheller che avviene attraverso due attività. La comprensione, poiché io sono una persona e so, eppure Mille, Antonio, una persona, so che pure loro sono un microcosmo, vivono le stesse cose mie. Ma soprattutto, perché la comprensione rimane a livello teorico, sulla partecipazione, che invece è qualcosa a livello pratico. Questa partecipazione è di vari tipi. Sociale, la società, ma arriva a una forma complessa, un po' come i valori, no? Cioè vari gradi, l'amicizia, per chiudere con la forma più alta di partecipazione tra due persone, l'amore. A sua volta la società ha vari organismi, è società di persone, è nazione, è stato, ma poi è anche scuola, gruppi, le associazioni culturali, le varie forme associative, ma è anche associazione d'amore, per esempio la Chiesa. Attenzione qua. Scheller dice che la partecipazione noi non la dobbiamo confondere con la simpatia. Ah, simpatia, cioè la tendenza a stare con gli altri uomini, che è la simpatia, non è il fatto del sorriso. È qualcosa di immediato. Dove si condivide una stessa esperienza e non c'è assolutamente bisogno di partecipazione, giusto? Ho bisogno di parlare. Porta un esempio tragico Scheller. Il padre e la madre di fronte alla morte di un figlio non parlano, non dicono niente, eppure c'è una partecipazione empatica enorme. Tu li vedi, no? Che rappresentano qualcosa di unico. E poi ci sono forme, queste forme sono forme di partecipazione emotiva, no? Quelle forme invece, la scuola, i gruppi, l'associazione, nascono chiaramente da queste forme basilari di partecipazione emotiva. Ma lì non si tratta di simpatia, là invece fa parte di argomenti concreti, di attività. Poi ci sono anche persone che vivono una vera e propria forma di partecipazione, di fusione, dice Scheller. Ad esempio, quando si praticano alcuni riti religiosi, o nella pratica dell'ipnosi, o per chi ci crede, nella magia, sensi fatti, no, particolari, E addirittura Scheller porta l'esempio di taluni giochi fatti in infanzia che rendono una partecipazione totale di tutti i suoi membri. Questa simpatia si fonda su quattro punti, questa partecipazione emotiva attraverso la simpatia. Allora, la prima lui la chiama l'unipatia. Dice Scheller, quest'unipatia che cos'è? Il passaggio. Come avviene nell'uomo primitivo o nel bambino? Di tendere verso gli altri uomini, che poi diventa sentimento maturo nell'uomo adulto e civilizzato. Allora tu pensi, un bambino che va in braccio, che gioca, l'uomo primitivo, no? Perché insomma, ci sono ancora alcune civiltà aborigene nella foresta amazzonica. Vedono l'uomo, toccano, fanno, si avvicinano, no? Vedono qualcosa di a cui sono spinti. Però poi questa simpatia invece diventa quello dell'uomo adulto civilizzato, quando si è affermata la proprietà e chiediamo chi siamo, che lavoro facciamo, da dove veniamo, no? Anzi, senso fatto assurdo che noi non chiediamo uno chi è, ma chiediamo che fa. Cioè la prima domanda che si fa è che lavoro uno fa. Si riconosce attraverso l'attività. La seconda invece è, dopo l'unipatia, la simpatia propriamente detta. Attenzione qua, qui c'è un'adesione o per contagio emotivo, a risata. Ci sono delle risate, non so se ti ricordi quando c'è un break di neuroni specchio, Rosbadini, non è vero, cioè non è solo quello, è pure la risata. Cioè tu senti una persona che tenga la risata, che ho starnuto e via dicendo. Ma che se è la forma semplice, il contagio, poi invece c'è la forma nobile, che è la partecipazione, ad esempio, al dolore o alla gioia altrui. Quando ci emozioniamo per un'impresa sportiva o una tragedia, quando arriva una catastrofe o un terremoto. A livello sempre più alto, la filantropia, dove il mio amore non è per questo o quell'evento, o terremoto, la vittoria delle Olimpiadi, ma è in generale per tutti gli uomini. L'ultimo, l'amore acosmico, cioè l'atto spirituale più grande, quando dai uomini passo a Dio. Tutte e quattro però, mira, sono quattro forme sempre simpatiche, cioè di tendenza dell'uomo alla partecipazione emotiva. Chiaro? O semplici, come il gioco, o complessi come Dio, ma rompono l'isolamento della persona. Chiaro? E lo aprono alla trascendenza. Quindi, che cos'è che apre il microcosmo verso la trascendenza? Trascendere qua, non mi pensare solo Dio, la metafisica. Trascendere significa, candianamente, andare oltre se stessi. Quindi oltre la persona, oltre il microcosmo, la simpatia, in tutte le forme che abbiamo visto. Può essere quella dell'immedesimazione emotiva, semplice, per un dolore o per una gioia, a quella più complessa di tipo culturale, filantropica, o quella addirittura per Dio. Quindi l'uomo è, per Scheller, una persona che tende continuamente però a partecipare con gli altri uomini, con le altre persone. Però questa partecipazione non significa afferrare l'altro, le ragioni dell'altro, o meglio ancora Pascal, il cuore dell'altro. tranne in un caso, ma non può essere con tutti, l'amore. Dove significa non farsi, tutta una cazzata questo fatto, l'amore e la fusione di due, in base a questa teoria è proprio il contrario. L'amore è accettare che l'altro sia qualcosa di unico, ma soprattutto di ineffabile. Mo' mi ritta la trasmissione L'assedio, Dario Bignardi, c'era Recalcati, che è uno psicoanalista, faceva delle trasmissioni sul desiderio, e dice una cosa vera, diceva, ma lei è sposato, mo' fa 60 anni, si regalavano il fatto che si risposavano un'altra volta, perché non si era mai sposato in chiesa, come regalo si faceva questo fatto. Diceva, ma lei è un bel dialogo, essi ce l'ha il segreto, almeno per lui parlava dell'amore, ho fatto che noi non dialoghiamo mai, non è un fatto di studiare, di fusione, e lui invece diceva che è il segreto, è il mistero. Allora i due microcosmi, rimanerebbe il microcosmo, quell'altro deve essere ineffabile, altrimenti io non lo amo, perché se fa parte della mia persona, seguiamo Schelle, finisce la partecipazione emotiva, non provo più niente, provo quando non è me. Ma se c'è l'immedesimazione, finisce il sentimento d'amore. L'amore invece andiamo a mantenere un microcosmo dell'altra persona chiuso, chiaramente, chiuso nei limiti, no? Però deve essere un mistero, una segretezza, perciò dice ineffabile. Non lo devo afferrare e portare nel mio corpo, come molte volte avviene l'amore, no? Uno cerca di soverchiare o trasformare l'altro. L'atto d'amore più grande è quello che avviene nel cristianesimo, perché Dio si sacrifica in maniera volontaria, perché lo sa Cristo a che cosa va incontro, per l'altro. Secondo Scheller, però, l'amore è dappertutto, non solo nell'uomo, ma in tutto l'universo. È qui il tema del panteismo, no? Di vedere Dio ovunque. Già da questi temi, cioè da opere che risalgono a uno scritto del 1913, Il formalismo dell'etica o sull'idea dell'uomo, troviamo una filosofia antropologica, un'antropologia filosofica. Anche se l'antropologia filosofica sono solo quelle due opere che ti ho detto, cioè l'ultimo periodo, anzi proprio il 25-28, cioè gli anni prima di morire. Però vediamo che già il tema della persona è il tema dell'antropologia. L'antropologia non è altro che lo studio dell'uomo. E questi, molti di questi temi noi li ritroveremo poi nella nascita di questa nuova scienza, che è appunto l'antropologia filosofica. Che cosa porta di queste tematiche? Non può portare un cristianesimo, non può portare valori spirituali, può portare il fatto, il rapporto tra persona-mondo, che diventa tra uomo e natura, uomo-mondo. Questo è il tema fondamentale, la posizione dell'uomo nel cosmo, che Scheller porta nell'antropologia dal suo periodo spiritualista-personalista. Allora, prima di introdurre però le sue idee antropologiche più importanti, che cosa fa Scheller? Ricostruisce le figure che l'uomo si è dato, l'uomo, attenzione, l'uomo occidentale, nel corso della storia. La prima è l'uomo, scrive in latino, religiosus, l'uomo religioso. che ci deriva dalle Sacre Scritture, dove quest'uomo religioso è caratterizzato da che cosa? Da due sentimenti: la paura e il senso di colpa, la figura di Adamo. Adamo incarna, è un tema che dirà anche Kierkegaard, l'angoscia. Infatti non vuole fare nulla che Dio non ha già predisposto per lui. Adamo odia la libertà, attenzione, perché se segue la libertà può incappare in qualcosa. Eva piglia la libertà, quando piglia mela, ce lo dice benissimo Sant'Agostino, è quella che prende la libertà, non il peccato. C'è il prezzo del peccato, ma piglio libero albedrio, perché prima non potevi fare niente. Eri un automa all'interno del paradiso terrestre, che era l'Eden. E che cosa avviene per Adamo ed Eva? Subito, una volta che conoscono questa paura, sperimentano questa paura, subito il senso di colpa. Si scoprono nudi, la prima cosa che fanno, si coprono, cioè la vergogna. La vergogna è data dal senso di colpa che l'uomo ha sempre nei confronti del padre, e l'uomo religioso è caratterizzato da questa paura. Lo vediamo per esempio nel mondo medievale. La seconda immagine invece è il mondo greco, l'homo sapiens, dove sapiens non è il nostro progenitore, ma l'uomo che fonda per la prima volta la ricerca della verità non sulla religione, ma sul logos. È l'animale razionale di Aristotele. Però c'è ancora un legame con il mondo precedente. La ragione è la scintilla divina nell'uomo. L'uomo, e vazzi tu vedi, per esempio, un famoso quadro di Michelangelo, l'uomo che tocca a Dio, l'uomo è chiuso in due cervelli. Il cervello è la parte, l'immago dei, che è di tradizione greca, Atena, no? Che è la protettrice della filosofia, è la protettrice della città, della polis, quindi si congiungono queste due idee, e questa idea la troviamo dal pensiero greco fino a noi: San Tommaso, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Kant. La ragione è il requisito che fa dell'uomo l'uomo come immagine e somiglianza di Dio, la scintilla divina. Terza immagine: l'età moderna. Qua questa idea Scheller la prende da Bergson, l'homo faber. Pensiamo a scienza, strumenti sempre più raffinati e specializzati per conoscere, e l'homo faber soprattutto è l'uomo tecnico. Però ha rinunciato a un principio rispetto all'uomo precedente, l'homo faber, a quello spirituale. Adesso sta nel mondo, si occupa del mondo, ma non si domanda più. La sua intelligenza, cioè, è tutta tecnica, dice Scheller, e la sua ragione è strumentale. L'homo faber si è sviluppato parimenti al nostro capacità cerebrale. Qua un riferimento è Darwin, quindi la nostra evoluzione delle capacità cerebrali. E lo troviamo, questo tema dell'homo faber, in molti pensatori successivi a quelli che abbiamo citato: Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, i grandi lettori, Freud, Adler. Quindi, Homo religiosus, Homo sapiens, Homo faber. Che hanno in comune che cosa? Che uno, l'uomo si evolve. Due, le forme della società sono sempre più organizzate. E quindi le prime tre forme le possiamo considerare una concatenata con l'altra. Già, cioè, detto proprio semplicemente, l'uomo religioso ha paura della natura, l'homo faber, passando per l'homo sapiens, che sa e adesso domina la natura e si emancipa. Okay? Caro tema che troviamo in molti, in Giovan Battista Vico, in Comte, le tre età dell'uomo, all'inizio no, l'età degli dei, l'età degli eroi, l'età degli uomini, che si sono le tre età. Mo, Scheler raggiunge altre due forme di uomo, però sono staccate da quelle tre, anzi addirittura vedremo in contrapposizione. La prima immagine è l'uomo dionisiaco. Che ritiene l'uomo dionisiaco che l'uomo non è vero che vive in un costante progresso o che questo progresso rappresenti addirittura una decadenza. E che anzi il suo sviluppo, gli utensili, il linguaggio, gli strumenti scientifici, si è andato proprio contro al vero valore della vita. L'uomo, cioè, rappresenta per l'uomo dionisiaco un impasse, cioè una fermata nella catena evolutiva. E infatti oggi si parla di antropocene, è chiaro? Anche se è vero che il suo organismo si è evoluto, però il cervello l'ha posto, questo lo spiegavo quando facevo fattore a Bergson, no? Il cervello l'ha posto in un'altra dimensione dell'evoluzione, bloccando quella che doveva essere la scala evolutiva. Noi veniamo da tutta una serie e dovevamo evolverci in qualcos'altro. Con l'Homo Faber noi abbiamo interrotto quell'evoluzione, abbiamo cambiato direzione. E non continueremo quell'evoluzione, ma regrediremo, cioè la decadenza. Non andremo oltre, andremo sempre peggio. Tant'è che la parte che abbiamo sviluppato di più, la corteccia cerebrale, dice Scheler, non è al servizio del nostro organismo, né dello spirito. Non è che lo spirito, la parte spirituale, ha trovato una realizzazione. Scheler è senza misure, dice che per l'uomo dionisiaco l'essere umano addirittura è una malattia della natura. Qui avviene però una cosa simile all'Homo sapiens, dove Aristotele appunto separava, no, animale razionale, c'è cioè una parte, ma qua è l'inverso. Mentre lì nell'Homo sapiens si esaltava la parte razionale, qui si esalta la parte animale. Chi sono, secondo Scheler, i rappresentanti di questa concezione? Schopenhauer, Nietzsche, Bachofen, un grande storico delle religioni, Bergson, cioè tutte quelle filosofie antimoderne. L'uomo dionisiaco, in poche parole, annulla tutto ciò che era stato fatto dall'Homo sapiens. E infatti Nietzsche si chiama Socrate, no? Che è l'iniziatore del pensiero greco. La quinta immagine è l'Homo creator. Cioè l'uomo che a un certo punto crea se stesso, ma nuovo, come l'oltreuomo di Nietzsche. Ma ciò deve avvenire, dice Scheller, però attraverso un passaggio che l'uomo dionisiaco ancora non compie. Uccidere Dio. È appunto solo così che l'uomo diventa creatore di se stesso. Attenzione, secondo Scheller, queste sono le immagini che l'uomo si è costruito da sé nella storia. Hai capito? E a un certo punto, quando è arrivato con l'Homo Faber, che ha interrotto la via evolutiva, sono sorte delle immagini contrarie, mentre le prime tre sono una presenata, l'uomo dionisiaco e l'uomo creator vanno contro quella triade. Chiaro, Cascelli fondamentalmente va sempre in Nietzsche, l'uomo dionisiaco, l'uomo creator è Nietzsche, che ha demolito l'idea di valore, l'idea di progresso, l'idea di Dio, tutte le nostre idee, perché dice la vita appunto ha un valore in sé. Dionisiaco e ha recuperato l'animalità contro la razionalità. Perché Nietzsche ce la tiene con Socrate? Perché Socrate nega l'idea di verità assoluta. Quando Socrate dice la verità è ricerca, Nietzsche no, dice, guardate, c'è una verità assoluta. Per cui noi diciamo che l'Homo Faber ha commesso qualcosa che ha interrotto il progresso della natura, vero, ma ha creato un altro progresso, va bene? Ora, per Scheler, quando l'uomo produce un'autoimmagine, sta facendo non più filosofia, ma antropologia filosofica. Perciò nell'ultimo periodo della sua vita lui si interessa a questo tema attraverso un metodo che man mano ha conosciuto e sviluppato dopo la crisi del cristianesimo, che è quello della fenomenologia, di guardare l'uomo chiaramente non come un uomo, un soggetto, ma guardare l'uomo e farlo parlare come un oggetto. Questa è la grandezza dell'antropologia filosofica. Non un'ennesima autoimmagine, anzi, immagine pure assai. Perché l'uomo nel corso della storia ha costruito queste immagini. E allora Scheler capisce una cosa, che non deve più rivolgersi alla filosofia, perché la filosofia si darà sempre altre nuove immagini dell'uomo. Invece noi ci interessa non l'immagine, ma l'uomo. E guarda altre scienze, la biologia e la psicologia. Adesso ci interessano le forze vitali, energiche, studiate dalla biologia, e le forze psichiche. Ma questi temi erano già i temi della persona, fondamentalmente. Adesso riletti con una nuova concezione, perché ha trovato il metodo Scheller, capito? Che è la fenomenologia. guardare l'uomo non più una prospettiva filosofica, ma come oggetto, e trovare nelle varie immagini l'uomo puro. Aspetta, non significa abbandonare la filosofia, è interrogare queste scienze per capire perché l'uomo si è creato queste autoimmagini di origine filosofica. Con questo cambiamento inizia l'antropologia filosofica e Schelling mette al centro un nuovo concetto. Che cosa adesso dovrà assumere un'importanza suprema nell'antropologia filosofica? Prima di tutto l'istinto. Che fino ad ora era rimasto un termine molto ambiguo. Ogni disciplina scientifica lo utilizzava a suo modo. Ma indagando questo termine, l'istinto, Scheler trova quale deve essere l'aspetto chiave dell'antropologia: il comportamento. Infatti, l'istinto è legato al comportamento animale, no? Per esempio. Comportamento per Scheler è il termine esatto, perché suona indifferente, ma soprattutto questa indifferenza però comporta tutti e due gli aspetti, quello psichico e quello fisico. Cioè noi qua possiamo trattare, perché Scheler chiaramente lo supera, il dualismo anima-corpo, no? Spirito-materia e tradizione filosofica e religiosa. Nel comportamento noi finalmente possiamo studiare l'istinto e tutte le manifestazioni sia dell'energia vitale sia delle facoltà psichiche dell'uomo. Ora, il comportamento dell'uomo lo possiamo dividere di due tipi. Uno, cioè due modi di comportamento. Uno è quello conforme all'abitudine, all'habitus. Cioè l'uomo fa delle cose e fa perché ha sempre fatte, perché le hanno fatte gli altri o per tradizione è stata rimandata. Ma non si chiede se perché fa, le fa. L'altro invece, quindi questo significa i due tipi di comportamento, è il comportamento intelligente. Cioè dove l'uomo invece a 360 gradi si orienta prima di avere un determinato atteggiamento. Al primo, infatti, primo tipo, corrispondono il riflesso condizionato, le sensazioni, che possiamo racchiudere in una memoria associativa, quelle che usa Scheler. Questa memoria associativa è la capacità che l'uomo ha di modificare in maniera lenta e costante un comportamento finché questo comportamento poi risulta biologicamente, cioè ai fini della vita e della sopravvivenza, utile. Allora qua, in poche parole, per abitudine avanzare, sempre la stessa cosa, avanzare a Darwin. Cioè l'uomo ha degli atteggiamenti, dei comportamenti che poi gli permettono la sopravvivenza.
L'adattamento.
Anzi, è proprio l'utilità dal punto di vista biologico a definire quando una cosa diventa abitudine. È quando invece viene abbandonata, perché significa che poi non risulta vantaggiosa ai fini dell'evoluzione. Tutto questo tipo di comportamento si basa solo su una metodologia di tipo animale, che è da un lato i vari momenti di prova, dall'altro, cioè fatte queste prove, o il successo o l'errore, Mi proviamo una volta, proviamo due volte, proviamo tre volte, l'abbandoniamo, se porta l'errore non è successo. Possiamo addirittura dire che spontaneamente l'uomo si è autoaddestrato. Quello lo facevo con cane, no? Ho fatto per esempio l'esercizio con cavallo. Alla base di ciò però ci sono tutta una serie di trasformazioni del nostro organismo a livello nervoso, a livello biologico, a livello fisico. Cioè non è che l'adattamento è avvenuto senza la parte biologica, non è una cosa che non sono proprio filosofiche o scientifiche. E pian piano l'uomo che cosa ha fatto? Si è emancipato, cioè in questo comportamento d'abitudine, pian piano, progressivamente, il risultato è stato quello di emanciparsi dall'istinto. Perciò l'istinto è il comportamento, dall'istinto scegliere passa al comportamento. Anche gli animali superiori, scimpanzé, orangutani, i più intelligenti, cercano di non seguire come stupidi gli istinti, capito? Come stupidi nel senso che possono cadere in trappole che la natura può. Ma mettono una barriera tra loro e l'istinto. L'uomo lo ha fatto sistematicamente, sempre di più ha agito abbandonando l'istinto. E che cosa ci ha messo forse l'istinto? Qual è l'altro tipo di comportamento? Intelligenza, o pensiero. Mentre prima agiva d'impulso, abbandona quel tipo di comportamento perché è antiproduttivo, no? Per un fatto semplicemente che non andava bene, e lo ha sostituito con qualcosa di artificiale. Quindi è logico che nell'uomo è vero che il comportamento ha un fine biologico, ma noi abbiamo dovuto eliminare proprio la nostra biologia, perché l'istinto era quello. Per favorire la biologia, cioè per favorire, no, mo pensa a quello che dice l'uomo dionisiaco dell'Homo Faber, per favorire l'adattamento ambientale, quindi la sopravvivenza biologica, noi siamo andati a eliminare ciò che di più biologico avevamo, la nostra capacità istintiva, sostituendola con l'Homo sapiens. Chiaro? Concludiamo e poi la prossima volta finimmo, però già siamo abbastanza. Solo l'uomo riesce a separare del tutto un comportamento che segue l'istinto riconoscendo pure quando l'istinto è legato al piacere fine a se stesso. Rispetto a tutti gli altri animali. E a sostituire questo istinto con l'intelligenza pratica. Ti voglio dire una cosa di quello che abbiamo appena detto. Quando noi diciamo che l'uomo è capace di separare l'istinto anche rispetto a ciò che dà piacere funzionale o che segue, allora, noi oggi nella civiltà noi diciamo per esempio che tutte le attività di tipo sessuale noi le definiamo animale. Abbiamo dentro di noi una consapevolezza che l'istinto a provare piacere erotico o al di là della riproduzione, che la riproduzione è chiaro, voi figli a fare vita che la mente non c'è, non può fare da me. Ma lo sappiamo che quello è un piacere animale, capito? Cioè, se noi chiamiamo piacere animale, allora vuol dire che noi riconosciamo una parte animale e una parte che animale non è. Questo è l'uomo. Si è voluto riconoscendo che ha una parte istintiva, biologica, ma ha compreso che se seguiva quella parte biologica si adattava più difficilmente, mentre con, poi vediamo la parte che dice apostolo comportamento istintivo, abbiamo l'intelligenza pratica, che non è, qua l'intelligenza non avanza al filosofo che specula su che cos'è l'essere, parmendo Eraclito, che non è un'altra cosa, ma una ragione totalmente strumentale, cioè legata all'homo faber, alla pratica. E pure adesso tutta la forma di educazione non è altro che un continuo convincimento a pensa prima di agire, perché se segui l'azione sbagli. Pure mo, molte volte dici no, io ho sbagliato, che poi l'istinto, ho fatto l'incidente, ho sbagliato, perché lo so che ho seguito la parte animale, chiaro? E tutta la legge, la civilizzazione, fa questo, o no? Non fa altrimenti. Ma questo è l'uomo. Allora, perciò l'omino di Dionisio può avanzare un sospetto, dice, cavolo, che l'uomo ha interrotto l'evoluzione biologica, visto che ha abbandonato quello che il biologico c'è, istinto. Allora, poi vedremo. Scheller, lo vedi? Questa è la parte che ci deve interessare. Quando vede queste cose, l'istinto, il comportamento, fa un'analisi non di tipo filosofico, cioè come prima, ogni un filosofo si chiama e dice, oh, per me l'uomo è animale linguistico, l'uomo per me è animale politico, l'uomo per me è animale razionale, e quindi ne disumeva la filosofia. No, qua analizza storicamente, la parte storica relativa a dirti, la storicità dell'esistenza, che cosa fa l'uomo alla base di tutta l'autoimmagine che si è creato, pure tutte e cinque forme, fa sempre la stessa cosa. Non ce n'è una in cui l'uomo persegue l'istinto, o è religioso, o è faber, o è sapiens, o è contrario, dionisiaco e creatore, ma sempre ha isolato la sua parte istintiva.